qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera e bentornati a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. E in Italia ormai vediamo che i nostri politici sono smaniosi di riforme. Quando c'è un problema in qualche organo istituzionale, tutti si strappano i capelli e invocano riforme perché bisogna cambiare questo stato, se c'è qualcosa che non va, eccetera. A noi sembra che sia questo una scusa, voler far vedere che si vuole far qualcosa, ma alla fine non si fa mai niente. La più discussa in questo periodo è quella del federalismo fiscale, la riforma federalista dello Stato più che altro. Qui caliamo un velo pietoso su questo argomento, ne abbiamo già parlato in altre occasioni e ne torneremo ancora sopra su altre. Poi c'è la riforma della scuola che vorrebbe fare il ministro Gelmini, dimenticando che comunque anche il ministro Moratti nel precedente governo ha fatto le sue modifiche, ha fatto la sua mini riforma. Adesso si vorrebbe ancora una volta ricambiare tutte le regole. Un'altra è quella della legge elettorale invocata da tutti i partiti, quasi, sia prima sia dopo le elezioni dell'anno scorso, dimenticando anche in questo caso che anche sulle leggi elettorali il governo precedente aveva modificato qualcosina. E poi comunque per ultima, che in questo periodo si sta cominciando a fare posto nei giornali, nei titoli giornali, nei discorsi in altri politici, è quella della giustizia. Ed è di questo che vorremmo parlare questa sera, perché come Veneto, Serissimo Governo, è chiaro che se vogliamo tornare ad essere indipendenti e se vogliamo far ritornare i valori della Veneta Serissima Repubblica, e se vogliamo che questa Veneta Serissima Repubblica sia una nazione giusta, liberale e democratica, se vogliamo anche dire, dobbiamo anche prendere in esame il potere giudiziario e far sì che sia appunto giusto, liberale e democratico. Se lo confrontiamo con quello attuale italiano, vediamo che c'è qualcosa che non va, e per questo ci dobbiamo lavorare sopra e vedere di fare un qualcosa che ci possa andare bene. Tutti ormai possiamo vedere quanto in questi ultimi decenni la magistratura italiana stia diventando, se vogliamo, una casta di persone, una casta di soliti noti, e questo magari può anche essere dovuto a quello che è successo negli anni 90 con Tangentopoli, quando i magistrati erano in aperta lotta contro i politici corrotti. E diciamo che da qui appunto siamo arrivati a questa casta di magistrati che si sente attualmente in antagonismo con le istituzioni, che si sente in lotta con chi non fa, di chi non gli lascia fare quello che vorrebbero fare, e soprattutto magari anche col governo Berlusconi. Questo anche dovuto al fatto che i magistrati quasi tutti provengono da un'area di sinistra e che quindi vedono Berlusconi come il nemico numero uno. E da qui si spiega il motivo della richiesta in questi, appunto, negli ultimi decenni, questa richiesta di autonomia della magistratura. Anche se noi francamente non riusciamo a capire il senso, cosa vuol dire autonomia della magistratura. Il potere giudiziario è una cosa, è una parte integrante di uno Stato, che sia quello italiano o qualt'altro, fa parte delle istituzioni. Che senso ha un'autonomia? Cosa vuol dire? Che vorrebbero fare un potere a sé stante, staccato dalle istituzioni, farsi le proprie leggi, le proprie regole? Questo credo che sia, dal punto di vista di un paese democratico, sia fuori da ogni senso. Un altro poi grave problema che attanaglia la giustizia italiana sono i tempi lunghissimi dei processi, a parte naturalmente il nostro caso, il caso del Veneto Senso Governo, in cui unico caso in Italia che un processo con i reati di cui eravamo imputati, tra l'altro, che prevedono anche l'ergastolo, in 2 mesi si è concluso il processo di primo grado e in 1 anno l'appello. Questo mai non è successo, mai successo nella storia di questo paese. Dicevamo, i tempi lunghissimi dovuti alla burocrazia che blocca il lavoro dei magistrati in inutili procedure che si dividono a loro volta in infiniti uffici e che appunto per questo allungano i tempi. C'è un interessante articolo del Corriere che è datato 13 giugno, ma che però comunque è interessante, che vorrei leggere, che si intitola La giustizia serenissima, che è di Beppe Gullino. L'amministrazione della giustizia in Italia si trova oggi, per unanime consenso, in uno stato deplorevole. Questo peraltro non è una novità. Da anni lo si sente ripetere a ogni inaugurazione dell'anno giudiziario. Più di recente ce lo ha ricordato Napolitano. Non che ce ne fosse bisogno. Qui nel Veneto abbiamo tutti la mano in bocca per come è stata risolta la vicenda Tassitani. Intendiamoci, nulla di illegale. I giudici conoscono i codici e, ovviamente, ne rispettano il dispositivo. Però capita di sentire che un delinquente che le forze dell'ordine hanno preso con tanto sacrificio e rischiando la pelle, ebbene capita di sentire, dicevo, che magari questa creatura venga legalmente messa in libertà per un vizio di forma, per un errore di notifica, per decorrenza di termini. Giusto? No, legale. Altro guasto, la lunghezza dei processi. Serve un supplemento di indagine, una nuova perizia, la convocazione di qualche altro testimone? Il procedimento giudiziario è aggiornato, ma non di una settimana o due. Qui si va a mesi, 6, 8. E la sentenza? Quando arriva è affidata a uno scritto, la cui lunghezza pare quantomeno incline alla prolissità, 200, 400, 1000 pagine. Sapete quante ne ha la dichiarazione di dipendenza degli Stati Uniti d'America? Una sola. Poche, chiare parole che hanno cambiato la storia. C'è da chiedersi a questo punto se a taluni magistrati interessi cercare la verità e fornire alla società il servizio per cui sono retribuiti, o invece preferiscano attenersi all'applicazione di mere formule giuridiche. Se è così, si rilegano a quell'antico Saturnio tramandatoci da Cicerone, De Officiis 1.10.33, Summus Ius, Summa Iniuria. Il diritto portato alla sua formulazione estrema diviene ingiustizia. Ed è questa la lezione di un popolo che posa il diritto sopra ogni cosa, al punto da identificarlo con la stessa divinità. Dio in latino si dice Jupiter, che deriva da Ius Pater. Il diritto è padre di tutto, la legge è fondamento della società umana. Intendiamoci, i bizantinismi e i cavilli giuridici sono sempre e dovunque esistiti, ma nella Serenissima, tanto per non estraniarsi dal nostro ambito storico geografico, certe storture potevano essere ovviate proprio dalla mancanza di un codice civile e penale, che non c'era, come peraltro non esiste oggi in Inghilterra. Si giudicava sulla base di casi precedenti, di esperienze acquisite, ma soprattutto del buon senso. Se uno aveva ucciso suo padre e sua madre, lo si impiccava anche se il dispositivo della sentenza non gli era stato notificato nel rispetto delle riforme previste e dentro i termini di legge. Il che non significa che si largheggiasse col patibolo. Quando cadde la Serenissima il 12 maggio 1797, i rivoluzionari corsero ai piombi a liberare le vittime dell'occhiuta secolare repressione dei biechi inquisitori di Stato. Ebbene, ne trovarono una sola, un montenegrino che 40 anni prima aveva sterminato la famiglia. Evidentemente la giustizia veneziana godeva di tale considerazione da non aver bisogno di mostrare i muscoli. Ecco, giusto per fare una breve parentesi storica, ricordiamo che la Serenissima è stata forse l'unico paese al mondo che non ha adottato nella propria giustizia il diritto romano. Il diritto romano è quell'insieme di leggi, regole, ordinamenti e procedure che appunto è nato e si è evoluto a tempo dell'impero romano, appunto. E che con quell'infinità di appunto di regole e leggi non faceva altro che pregiudicare andamento di un processo, della vita giudiziaria in se stessa, perché alla fine le regole non possono essere tante, devono essere poche, precise e chiare. Rubare è un reato e chi ruba deve essere punito. Non ci possono essere
cavilli legali che lo salvano dalla condanna, insomma. Questa è la vera certezza della pena, non certo altre, vaneggiate dai vari esponenti politici italiani. È inammissibile che una persona vinca una causa contro un'altra persona, facciamo un esempio, solo perché si è trovata l'avvocato migliore, solo perché ha i soldi per potersi permettere l'avvocato migliore, e che quindi sa sfruttare meglio tutti i immensi cavilli legali che ci sono appunto in un sistema con infinite leggi e quindi infinite possibilità di eludere queste leggi. Le leggi devono essere poche, chiare e precise. E la giustizia dovrà giudicare le persone in base a queste poche leggi. La gente a sua volta, che queste poche leggi le dovrà rispettare, perché altrimenti appunto verrà punita, deve però a sua volta sentirsi tutelata dalla giustizia e sentirsi libera in ogni momento di accedere alle istituzioni del potere giudiziario per le proprie controversie. La burocrazia dovrà essere, per quanto possibile, eliminata o quantomeno semplificata. Questo farà sì a un alleggerimento dei lavori per i magistrati e quindi ad una drastica riduzione dei tempi della burocrazia, dei tempi di processi, scusate. I magistrati inoltre dovranno essere scelti in base a quel concetto di timocrazia che da sempre come Veneto Serenissimo Governo portiamo avanti, cioè in base al merito, e che a sua volta però dovranno essere penalmente responsabili anche delle sentenze che emetteranno. Parlando di potere giudiziario, non possiamo non parlare di un argomento che, se vogliamo, è collegato alla giustizia, al mondo della giustizia, che è quello del mondo carcerario. E tutti vediamo i vari problemi che assillano il mondo carcerario, appunto, il mondo delle carceri. Uno, il più cronico, il più grave, è quello del sovraffollamento, ormai dura da decenni, che è uno dei motivi, secondo noi, di questo problema è il fatto che la burocrazia che allenta i tempi della giustizia fa sì che tante persone siano in carcere ancora in attesa di processo. E magari poi in un momento in cui arrivano al processo o magari vengono scagionate o magari la pena che gli viene inflitta è magari inferiore al tempo che hanno aspettato il processo, giusto per fare un esempio. E poi un altro motivo per questo grave problema del sovraffollamento è che l'Italia negli ultimi decenni ha aperto i confini del paese a chiunque volesse entrare e per ogni persona magari che è entrata appunto per lavorare, ogni persona onesta che è entrata in questo paese per venire a lavorare, per avere una vita tranquilla che magari non poteva avere nel proprio paese, appunto diciamo per ogni persona onesta ne sono entrate 10 con lo solo scopo di delinquere. E per risolvere questo problema del sovraffollamento, il nostro buon caro ministro alla giustizia che fa? Chiede aiuto all'Europa. Mi sembra che sia troppo semplice chiedere aiuto sempre all'Europa quando c'è un problema, o peggio ancora, dare la colpa all'Europa per i problemi che si hanno, o tira fuori i soliti discorsi, ma questi sono problemi troppo grandi per noi, devono essere presi in carico anche dall'Europa. Signori miei, è ora che cominciate a risolverveli i vostri problemi, non chiedere sempre aiuto agli altri. Poi, oltre al problema del sovraffollamento, c'è la vita in carcere che non è assolutamente, quantomeno, accettabile. E, d'altronde, si sa, in carcere ci sono persone che quotidianamente delinquono, ci sono persone che rubano, ci sono persone che spacciano, ci sono pluriomicidi, quindi
magari può sembrare normale che la vita in carcere sia pericolosa, però questo non dovrebbe essere così, nonostante, soprattutto in un paese come l'Italia, che è forse il paese con il più alto numero di guardie penitenziarie. Su poco più di 60.000 detenuti sono 45.000, se non ricordo male, guardie carcerarie, quasi uno ogni detenuto. E la vita in carcere è veramente pericolosa, perché ci sono persone che per una sigaretta non ci mettono niente a tentare di farti del male o addirittura di ucciderti, perché il più delle volte magari non hanno i mezzi, perché sennò ci sarebbero molti molti più omicidi in un carcere che non fuori. E poi, oltre al fatto che è un posto pericoloso, c'è anche il fatto che non è assolutamente un sistema o un metodo rieducativo che appunto sia in grado di rieducare i detenuti, perché il carcere è un posto dove chi commette reati va ad espiare la propria pena, però dovrebbe essere anche un posto dove i detenuti dovrebbero fare una strada per, appunto, per la rieducazione, per una volta che si esce dalla gara, per non commettere ancora gli stessi errori e non commettere ancora gli stessi reati. Ma invece, se togliamo quei pochi volontari che vengono da fuori, che entrano nel carcere per dare una mano, ai quali va tutto il nostro appoggio e tutto il nostro incoraggiamento a continuare, però poi tolti questi, poi non c'è nessun altro. C'è un completo abbandono dei detenuti a loro stessi. La persona viene carcerata, viene condannata, viene buttata dentro una cella e poi sta lì, aspetta che la propria pena finisca, senza la benché minima impostazione di una rieducazione. Bene, arrivati a questo punto, ora come possiamo fare per risolvere tutti questi problemi? Un noto slogan pubblicitario di qualche anno fa diceva: prevenire è meglio che curare. Come Veneto Serissimo Governo, noi siamo convinti che fondamentale e inderogabile è far capire alla gente che una cosa è sbagliata, non va fatta, non perché si debba aver paura delle conseguenze, paura della legge veneta, ma una cosa è sbagliata e non va fatta perché appunto è sbagliata, lo si deve capire, lo si deve sentire dentro la propria anima, se vogliamo, perché alla fine tante restrizioni, tante punizioni alla fine non servono a niente. Vediamo anche in questi giorni cosa è servito: aumentare le multe per chi guida ubriaco, per chi guida con il cellulare o qualsiasi altra punizione per chi commette reati. Non serve niente aumentare le pene, nonostante ci sia la pena di morte in giro in altri paesi, ci sono sempre le persone che uccidono. La vera soluzione è una sana e massiccia dose di educazione civica. Dobbiamo nei Veneti, ma non solo nei Veneti, in chiunque voglia venire ad abitare in Veneto, dobbiamo farli essere responsabili delle azioni che fanno, e farli sentire parte integrante di questo territorio, non come persone sì che abitano solo qua eccetera, ma le azioni che fanno andranno a ripercuotersi, oltre che alla loro vita, anche al territorio in cui vivono. Ora, siccome che saremmo degli utopistici se volessimo pensare di convincere chiunque abita in Veneto a non commettere reati, sarebbe troppo bello questo. E dobbiamo pensare anche a come rendere le carceri più vivibili e più rieducative, se vogliamo. La soluzione, secondo noi, è che anche le carceri, come i singoli territori che costituiranno la Repubblica Veneta, dovrà essere un luogo autogestito per quello che sarà possibile. Poi è chiaro che un carcere non può essere
totalmente indipendente al 100%, però per quanto possibile dovrà arrangiarsi a vivere senza l'aiuto appunto dello Stato, della comunità, a partire dai prodotti alimentari che dovrà produrre all'interno per dare da mangiare ai detenuti, passando dalla manutenzione stessa del carcere, dovrà essere fatto all'interno e per tutti gli altri vari lavori che comunque dovranno essere fatti, e questo sarà fatto dai detenuti che non saranno più abbandonati là dentro una cella a non far niente, ma dovranno lavorare anche loro come lavora un veneto qualsiasi onesto fuori dal carcere. Dovrà anche il detenuto a sua volta dare una mano, essere parte integrante della propria situazione. Quindi i detenuti dovranno lavorare, dovranno, se vogliamo fare degli esempi, si dovranno produrre appunto, diciamo, dicevamo prima, i prodotti alimentari che dopo dovranno mangiare loro stessi, dovranno arrangiarsi alla manutenzione del carcere e vari altri fare altri lavoretti. E se ce ne sarà bisogno e se ne avranno la possibilità, dovranno rendersi disponibili per, che ne so, lavori di sistemazione del territorio circostante in carcere. Poi dovrà essere attuato un serio, valido progetto per la rieducazione e il reinserimento nella società dei detenuti. Sarà progetto con personale qualificato, che dovrà veramente mettere le basi per far sì che queste persone, una volta scontata la propria pena, non commettano ancora gli stessi errori. Ma non come succede attualmente, dove basta dire sempre di sì allo psicologo o all'assistente sociale con cui di volta in volta si viene in contatto per avere uno sconto di pena o la possibilità di scontare fuori dal carcere la pena, appunto. Dovrà essere un serio progetto e valido. E poi, visto che molti detenuti sono anche nello stesso tempo tossicodipendenti, considerato che dobbiamo cercare in tutti i modi di eliminare la droga dalla nostra società senza alcun dubbio, dovremmo anche studiare un valido progetto per aiutare questi nostri ragazzi a smettere definitivamente con la droga. Attualmente nei carceri italiani sembra che viga più il discorso di alleviare le pene dei drogati che sono naturalmente in crisi di astinenza perché non hanno appunto la droga e quindi somministrano metadone o quant'altro per appunto alleviare queste pene. Beh, secondo noi non è ammissibile, questo non è ammissibile. Dovremmo cercare in tutte le maniere per aiutarli a smettere, non certo appunto alleviare le loro pene e poi una volta tornano fuori si cominciano ancora a bucarsi. Questo è inammissibile. Bene, ora facciamo qualche minuto di pausa musicale. Quando ricominceremo la trasmissione, volevo leggere alcuni articoli che parlano di appunto potere giudiziario e giustizia della Costituzione che come Veneto Serenissimo Governo abbiamo redatto nel 2005. E quindi ecco, a tra poco.
Visto il tuo segno, e beh che diventa così, parole, non le copi, perché insesto il mio pensiero, e tra noi intriga resta solo, ricordi che mi fa mirarti più. Thank you. bene che parlo, le parole sbagliate per prenderti, le così non te la subì, quante volte si tu sola, capito che adesso sol quel che mi vuoi di ti. Pensi tu che avremo un momento meglio la luna propria d'amore e la stessa che si innamora e una piova bien lenta sora i fiori smente carte cuore.
Bene, riprendiamo la trasmissione sulla giustizia. Come dicevo prima della pausa, nel 2005 il Veneto Serenissimo Governo ha redatto una Costituzione che non è altro che le leggi fondamentali della Veneta Serenissima Repubblica che secondo noi, che a noi piacerebbe fare formare. Oltre ai vari fondamenti appunto delle leggi della Serenissima abbiamo siamo anche occupati dei vari poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e quindi appunto adesso vorrei leggere gli articoli che riguardano il potere giudiziario e magari alla fine di ogni articolo se magari anche due paroline per spiegare qualora ce ne fosse bisogno. Veneta Costituzione, capo quarto. Istituzioni della Veneta Serenissima Repubblica. Potere giudiziario. Articolo 54. Il nucleo del diritto veneto è costituito dalla Costituzione, dagli statuti delle singole comunità, associazioni e confraternite di arti e mestieri. Alla legislazione scritta si aggiungono le consuetudini. I giudici devono anzitutto seguire le leggi dello Stato e, dove mancassero le leggi, ricorrere alle consuetudini e se mancano le consuetudini i giudici devono giudicare secondo la loro coscienza. I giudici sono scelti tra i membri più meritevoli di stima della comunità tutta. Ogni veneto cittadino è giudicabile, a prescindere dal luogo ove è compiuto il reato, solo da organi giurisdizionali appartenenti alla Veneta Serenissima Repubblica. Le condanne vanno comminate solo qualora sia stato fugato ogni ragionevole dubbio di innocenza del cittadino indagato. Ecco, qui appunto per ricordare che nella Veneta Serenissima Repubblica non ci dovrà essere, secondo noi perlomeno, non ci dovrà essere un diritto civile, un diritto penale come lo conosciamo ora adesso. Ci dovranno essere la Costituzione, appunto, che è la madre di tutte le leggi, che però conterà pochissime leggi. E poi ci saranno tutti gli statuti, appunto, delle singole comunità e associazioni e confraternite varie, a cui tutti appunto dovranno essere legati e rispettarle. E poi comunque i giudici dovranno, se non ci sono le leggi che appunto, se non ci fossero le leggi specifiche in base al reato che dovrebbe essere, che è stato commesso, dovranno basarsi sulle consuetudini, e se non ci fossero quelle appunto giudicare di loro coscienza. Come alla fine, come succede in Inghilterra oggi nel terzo millennio. In Inghilterra, come ricordava prima il giornalista Beppe Gullino, non esiste né diritto civile né diritto penale, e anche là la magistratura funziona in questa maniera. E poi avevamo appunto voluto ricordare che appunto i giudici non saranno più scelti dal ministro, scelti dai politici, scelti dai partiti o da chissà chi altro, ma saranno scelti in base al merito. Se un giudice ha dimostrato di essere innanzitutto un buon cittadino, una buona persona, e poi anche se ha dimostrato di fare bene il suo lavoro, sarà un giudice della Veneto Sensum Repubblica. Articolo 55. Magistrature. La struttura del Veneto sistema giudiziario prevede 4 magistrature: civile, penale, militare e della Repubblica. La magistratura civile si occupa prevalentemente di cause di diritto civile ed amministrativo sollevate in giudizio dai cittadini della Veneta Serenissima Repubblica. La magistratura penale si occupa delle cause di diritto penale sollevate in giudizio dai singoli cittadini, con azione di parte o procedendo d'ufficio. La magistratura militare si occupa di qualsiasi reato compiuto dagli appartenenti alla Veneta Serenissima Armata. La magistratura della Repubblica si occupa delle indagini da svolgere sui funzionari pubblici e sul loro operato. Le prime 3 magistrature prevedono 2 gradi di giudizio, in primo e in secondo grado. Il primo grado è rappresentato dagli avvocatori, mentre il secondo grado è rappresentato dalle quarantia. La magistratura penale e militare prevedono un terzo grado di giudizio. Per la magistratura penale è competente il Tribunale Supremo Criminale, con competenze di verifica della correttezza delle procedure applicate, o tribunale d'ultima istanza, in caso di emergere di nuove prove finalizzate alla riapertura dei processi. I giudici supremi sono in numero di 11, un presidente estratto al loro interno e 10 togadi supremi, nominati dal Maggior Consiglio, con competenza territoriale unica e senza limiti, mentre per la magistratura militare è competente direttamente il Consiglio dei 10. Ecco qua, teniamo presente che quando abbiamo redatto la Costituzione e soprattutto il potere giudiziario, abbiamo tinto alle leggi e alla struttura della Veneta Serenissima Repubblica. Naturalmente abbiamo cercato di modificarle dove ce ne fosse stato bisogno, per portarle appunto ad essere attuabili adesso nel terzo millennio, perché è chiaro che poi tante leggi, se prendiamo la Costituzione, le leggi che c'erano nella Repubblica, magari proporle adesso sarebbe un po' fuori luogo, però abbiamo cercato di tenere i valori su cui si basavano e modificarle per renderle aggiornabili ai giorni d'oggi. E anche qui in questo articolo abbiamo voluto spiegare come volevamo dividere le varie magistrature e come dividere i compiti all'interno delle varie magistrature. Articolo 56. Quarantia. Una quarantia consiste in un collegio giudicante composto da un presidente di quarantia e da 12 togadi. Il Senato nomina per ciascun mandamento giudiziale 39 togadi, dai quali verranno estratti a sorte i 3 presidenti di quarantia. I restanti 36 membri verranno, per competenze, esperienza e capacità, divisi tra le 3 quarantie mandamentali. Ciascuna terna mandamentale è presieduta da un presidente generale di quarantie nominato dal Maggior Consiglio. Articolo 57. Avvocatori. Gli avvocatori civili e penali su mandato dogale e nominati ogni 5 anni dalla Veneta Comunità hanno il compito di istruire l'inquisitio sul fatto denunciato, raccogliendo tutti gli atti e le testimonianze da allegarsi insieme agli atti processuali, raccolte a loro volta dall'ufficio di indagine. Loro compito è emettere il giudizio di primo grado, di competenza delle rispettive magistrature. Possono essere assistiti, a seconda della gravità, dai reati giudicati da una giuria popolare, estratta a sorte da una lista di cittadini, emeriti tenuta dal presidente della quarantia competente. Ecco qui in due parole, praticamente gli avvocatori sono i giudici che dovranno giudicare al processo di primo grado, mentre la quarantia dovrà giudicare nel caso del processo d'appello. Articolo 58. Ufficio d'indagine. Coadiutore delle prime tre magistrature nella raccolta degli atti, prove e delle testimonianze completanti l'inquisitio è l'ufficio d'indagine, composto da personale specializzato e particolarmente addestrato appartenente alla Veneta Serenissima Armata e costituito presso ogni sede territoriale delle quarantie, senza però limiti territoriali di sorta. I componenti dell'ufficio sono nominati dai tre presidenti delle quarantie, su proposta dei vertici della Veneta Serenissima Armata. Un particolare ufficio d'indagine è costituito presso la sede degli Avvocatori della Repubblica, senza limiti territoriali, con competenze specifiche legate alla detta magistratura. L'ufficio d'indagine sarebbe praticamente una specie di polizia che dovrebbe coadiuvare appunto e aiutare i giudici nel raccogliere le prove, sia prove di innocenza o di colpevolezza, diciamo a raccogliere le prove che serviranno a capire come sono i fatti, non tanto prove né di difesa né di accusa, dovranno solo raccogliere le prove. Articolo 59. Retori. Ciascuna causa prevede la nomina di un retore di difesa e uno di accusa da parte della Veneta Serenissima Repubblica. Il Senato tiene l'elenco dei retori, mentre al momento dell'apertura della causa l'avvocatore competente nomina i due retori estraendo le sorte dal predetto elenco. Il retore di accusa deve ricercare e verificare la verità dei fatti in nome e per conto della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, i retori non sarebbero altro che gli attuali avvocati. Non ci sarà più la possibilità di scegliere l'avvocato e quindi non ci sarà più la possibilità per chi è ricco di scegliersi il buon avvocato di fama che conosce la legge meglio magari dell'avvocato d'ufficio. Ci saranno appunto questi retori che saranno, se vogliamo, tutti sullo stesso livello e verranno scelti a caso, sia per chi dovrà appunto essere retore d'accusa, quindi che dovrà rappresentare lo Stato contro chi ha commesso il reato, sia i retori di difesa che dovranno difendere chi si presume abbia commesso il reato stesso. Questo per evitare, appunto, come dicevamo ancora nella prima parte di questa trasmissione, per evitare che chi ha la possibilità economica possa avere più possibilità di vincere piuttosto che uno che invece non ha di che pagare, magari più delle volte non ha nemmeno di che pagare quello che mangia. Anche in questo caso persone che verranno scelte per appunto far parte di questi elenchi di sia retori di difesa sia di accusa dovranno essere persone meritevoli della carica che dovranno ricoprire, quindi per quell'onnipresente sistema di timocrazia che sempre cercheremo di portare avanti. Articolo 60. Ufficio di consulenza legale. Ciascun cittadino della Veneta Serenissima Repubblica può ricorrere per qualsiasi consulenza legale all'ufficio di consulenza legale, composto da avvocatori e retori emeriti e non. I componenti dell'ufficio sono nominati dai tre presidenti delle quarantie ed ha competenza territoriale, pari alle quarantie presso le quali è costituito. L'ufficio assiste il cittadino da istruire le pratiche necessarie all'apertura di una qualsivoglia causa e comunica la volontà di quest'ultimo agli avvocatori competenti per l'avvio delle attività di magistrature relative e o delle indagini. Questo dovrebbe essere un ufficio, appunto, come dice il titolo, ufficio di consulenza legale, ai quali i cittadini potranno decidere di chiedere aiuto oppure per anche denunciare un reato o qualsivoglia occasione per ricorrere agli strumenti della Veneta, della giustizia veneta. Scusate. Articolo 61.
Avogadori della Repubblica. Tutti i funzionari pubblici sono passibili di essere citati in giudizio per eventuali prevaricazioni dagli Avogadori della Repubblica. Questi sono nominati dal Maggior Consiglio e non hanno limiti alla loro competenza territoriale. L'ufficio è unico con sede nella capitale. Ad essi spetta il compito di sottoporre a giudizio i funzionari che tardano a consegnare fondi dovuti ai tesorieri di Stato, di perseguire le violazioni delle leggi, di indagare sulle accuse di corruzione mosse ai giudici dalle diverse magistrature. Gli Avogadori della Repubblica possono a loro volta essere processati per negligenza nello svolgimento del loro lavoro, venendo citati davanti al Consiglio dei Dieci. Cioè, questi sarebbero dei giudici che avranno competenza solo ed esclusivamente per i reati commessi nel pubblico impiego, se vogliamo, commessi da personale che fa parte delle istituzioni venete. Articolo 62. Le magistrature appartenenti al mandamento giudiziale della capitale sono competenti, oltre che per il loro precipuo territorio, anche per i reati commessi da cittadini della Veneta Serissima Repubblica all'estero. Ecco, quindi appunto le magistrature di Venezia, in questo caso, saranno anche competenti a giudicare chi, qualsiasi cittadino veneto che si trovi ad essere indagato per reati commessi fuori dalla Veneta Serissima Repubblica. Ecco, a grande linea questa è il sistema giudiziario che noi come Veneto Serissimo Governo vorremmo e che ci impegneremo a fare nella Veneta Serissima Repubblica. Una giustizia, non ci stancheremo mai di dirlo, basata su poche e chiare leggi, una magistratura i cui rappresentanti dovranno fare il proprio lavoro con l'unico obiettivo di ricercare la verità e non per interessi personali o per condannare le persone a prescindere dal fatto sono innocenti o colpevoli. Una giustizia, se vogliamo, giusta e veramente uguale per tutti, non come attualmente in questo paese, nonostante in tutti i tribunali ci sia a carattere cubitale la scritta la legge uguale per tutti. Forse in questo regime la scritta ideale sarebbe la legge uguale per tutti, ma non tutti sono uguali per la legge. Come ultima cosa volevo aggiungere che nel sistema giudiziario veneto non ci sarà la pena di morte, non ci sarà la pena capitale, fatta eccezione per una sola persona. Solo il Doge, il Presidente della Repubblica, potrà venire condannato alla pena capitale, perché essendo la persona la più alta carica dello Stato ed essendo il più grande rappresentante della Veneta Serissima Repubblica, sarà anche l'unica persona appunto che potrà venire condannato alla pena di morte nel caso in cui venisse trovato colpevole di alto tradimento nei confronti della Veneta Serissima Repubblica. E a questo proposito volevo ricordare due fatti della nostra storia, della storia della Veneta Serissima Repubblica, che riguardano appunto due dogi. Uno che è stato anche l'unico doge a venire decapitato, Marin Faliero, e l'altro Francesco Foscari. Il primo, Marin Faliero, siamo nel 1354 quando viene eletto, il doge per 25 anni ha ricoperto importanti ruoli nelle istituzioni venete. Era un personaggio molto ambizioso e secondo la gran parte degli storici questa sua ambizione lo portò, diciamo, ad essere scontento della venuta appunto elezione a doge. E diciamo che voleva di più magari e voleva diventare un signore di Venezia, come ci dicono le cronache dei tempi, un signore a bacchetta, come ce n'erano in tutta Italia e nel resto d'Europa. Ricordiamo che siamo a metà del XIV secolo e il sistema di governo più diffuso appunto in Italia e in Europa è quello di feudi, dove una famiglia governa a bacchetta, fa quello che vuole sui propri cittadini. Il doge appunto vuole diventare così signore di Venezia, intraprende un tentativo di colpo di stato insieme ad altri borghesi di Venezia che, non essendo aristocratici, e non facendo parte appunto dell'aristocrazia veneziana si sentivano un po' inferiori a chi governava e volevano di più. Intrapresero questo tentativo di colpo di Stato, il Consiglio dei Dieci scoprì il tutto, incarcerò i responsabili, processò il doge e per l'eccezione, per la gravità della situazione, al Consiglio dei Dieci si aggiunsero altri 20 membri in maniera che il dibattito fosse più ampio e fosse più, tra virgolette, giusto. E condannò il doge alla pena capitale, eseguita il giorno dopo il processo. Ora, visto che tante persone e anche tanti storici continuano ad attaccarci dicendo che siamo dei passatisti, che non possiamo parlare della Veneta Sesima Repubblica perché ormai è qualcosa di morto, che è morto 200 anni fa, che non è più possibile portare quelle istituzioni ai giorni d'oggi, nel terzo millennio, proviamo un po' ad immaginare se tutto questo succedesse adesso nelle nostre belle repubbliche democratiche, dove il popolo governa, come dicono loro, dove il potere è in mano al popolo. Possiamo cercare di immaginare che cosa succederebbe se un capo di Stato venisse trovato responsabile di un tentativo di colpo di Stato? Pensiamo che le nostre appunto istituzioni democratiche avrebbero il coraggio di processarlo, di condannarlo, oppure tutto verrebbe mascherato, verrebbe insabbiato per salvaguardare il nome delle istituzioni? Beh, io credo proprio di sì. Mentre invece 650 anni fa, e non l'altro giorno, 600, dobbiamo sempre tenere presente in che epoca che erano, 650 anni fa hanno avuto il coraggio di prendere il capo dello Stato, processarlo, condannarlo davanti al popolo e senza che ci fossero insurrezioni popolari o da parte di qualche movimento politico, organizzazione, eccetera. Perché fra l'altro alcuni anche dicono che non era vero che il doge Faliero voleva un colpo di Stato, ma voleva dare più potere al popolo e per questo l'aristocrazia lo ha punito uccidendolo. Questo non è niente vero, perché che ci risulti non c'è stata nessuna sollevazione popolare in questa occasione, ma anche durante i mille anni della durata della Sesima Repubblica non ci sono mai state sollevazioni popolari contro gli organi istituiti, perché il popolo aveva il massimo rispetto e amava le istituzioni venete. La prova più grande di questo sono le sollevazioni popolari che ci sono state in tutto il Veneto, ma soprattutto ricordiamo a Verona nel 1797, per difendersi dal liberatore d'Europa, come veniva chiamato allora Napoleone, per difendersi da quella persona che in teoria, a parole sue, voleva portare più potere al popolo ed destituire i nobili, l'aristocrazia, che secondo lui governava malamente tutta Europa. Qui invece è successo il contrario, che il popolo ha difeso fino alla morte le istituzioni della Veneta Sesima Repubblica. L'altra vicenda di cui volevo parlare è quella del doge Francesco Foscari. Eletto nel 1423, il dogado forse il più lungo di tutta la storia della Repubblica Veneta, 34 anni, questo doge aveva 5 figli, di cui 4 morirono per la peste. Il quinto era stato esiliato prima a Nauplia, poi a Treviso, perché era stato ritenuto colpevole di aver accettato dei regali dai vari signorotti dei territori circostanti la Repubblica Veneta. Accettato regali per, appunto, essendo il figlio del doge, aveva promesso in cambio grazie negli uffici della Repubblica Veneta e altri favori, insomma. Sappiamo bene che per il doge, per la sua famiglia, per l'intera famiglia, era assolutamente vietato ricevere regali da chiunque, per tutta la durata del dogato e quindi appunto venne esiliato per questo motivo a Treviso e poi il Doge, cominciando, quando iniziava appunto ad invecchiare, sentiva la mancanza, supplicò il Consiglio dei Dieci, anche mentendo, dicendo che il figlio era gravemente malato, che invece non era vero, supplicò il Consiglio dei Dieci per farlo ritornare a Venezia. Il Consiglio dei Dieci, stranamente, di solito, sappiamo, era un organo che era abituato a usare la massima severità con tutti. Stranamente, diede il consenso perché il figlio ritornasse, e poi successivamente, quando uno appunto uno di una persona che faceva parte del Consiglio dei Dieci venne trovato morto. Presero di mira il figlio di Doge, venne accusato di omicidio, anche se le cronache del tempo ci dicono che forse era innocente, perché non ci furono degli indizi sufficienti appunto a provare la sua colpevolezza, e si dice anche che resistette alla tortura gridando la propria innocenza. Il Consiglio dei Dieci lo ritenne colpevole e lo esiliò questa volta a Creta. Essere esiliati a Creta nel 1450 vorrebbe dire come adesso venire incarcerati nella più lontana e sconosciuta, nel più lontano sconosciuto carcere della Siberia, immagino. E quindi voleva dire quasi essere condannato a morte. Il figlio di Doge si rende conto di questo. Chiede, supplica il padre, che era Doge, ad aiutarlo, perché entrambi si rendevano conto che se fosse stato mandato in esilio a Creta non si sarebbero mai più rivisti. E la mattina che appunto il figlio Jacopo venne imbarcato su una nave che l'avrebbe portato a Creta, di nuovo supplicò ancora il padre perché lo aiutasse. E il padre gli rispose: Jacopo, va, obbedisci a quel che la patria vuole e non indugiare. E lui, che era Doge, appunto, non poteva far altro che accettare quello che le istituzioni avevano deciso per quel senso dell'onore, quel senso della patria che i nostri antenati avevano, che noi probabilmente ancora adesso non ci rendiamo ancora conto di quanto ne avessero di senso della patria, a differenza di ora. Anche in questo caso proviamo, come abbiamo fatto prima, ad immaginare se una cosa del genere dovesse succedere ora, nel 2009, se il figlio di qualche presidente della Repubblica fosse non tanto condannato all'esilio, che ormai l'esilio non esiste più, ma proviamo a immaginare anche se solo fosse indagato per qualche reato. Avrebbe il coraggio di farlo vedere, di pubblicare, di condannarlo, di processarlo pubblicamente, o tenterebbero di insabbiare tutto, pagare qualche giudice, qualche forza dell'ordine perché insabbi tutto. Bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione sulla giustizia e spero di essere stato esauriente, e ricordo a tutti i radioascoltatori che se volete scriverci per qualsiasi motivo, per richiedere informazioni, per dubbi, per critiche, purché siano sempre critiche costruttive, ricordo sempre. Ricordo la casella di posta elettronica, che è radio@serenissimogoverno.org, e vi aspettiamo alle prossime trasmissioni. Buonasera.